Tutto in famiglia. A cura di Livia Ventimiglia con Annalisa Colavito.
Siamo ritornati in diretta, prima stavamo parlando di notizie positive. Il calo dell'RC auto mi sembra abbastanza positiva, Livia.
Come no, assolutamente sì. Ma di quanto,
Il calo del costo, 389 euro, discesa iniziata nel 2013 e rafforzata con il lockdown. Beh, almeno di positivo, costerà un pochino meno l'abbonamento annuale per la macchina, l'abbonamento assicurativo.
Beh, l'obbligo assicurativo, non ne possiamo fare a meno.
Sì, Annalisa. Prosegue il calo dei prezzi della RC Auto, secondo quanto si ricava dal bollettino dell'IVAS che noi abbiamo sentito in passato. Nel terzo trimestre del 2020 il prezzo effettivo della polizza è stato in media di 389 euro, in riduzione di poco più del 5%, cioè 20 euro. Su base annua, l'IVAS rammenta che la discesa dei prezzi è cominciata nel 2013 ed è rafforzata con le restrizioni alla circolazione. Ricomincia a crescere nel terzo trimestre 2020 dopo la contrazione dovuta soprattutto alle restrizioni alla circolazione nei primi mesi del 2020. Il numero di sottoscrizioni delle polizze RC Auto, gli incrementi sono del 4,8% a luglio e 3,3% a settembre, incrementi che ci portano a pensare che più persone hanno l'auto e quindi il problema del traffico, non voglio dire che aumenta perché comunque tanti lavorano in smart working, ma non è risolto.
No, anche perché quelli che andavano con i mezzi,
né migliorato.
No, anche quelli che andavano con i mezzi hanno smesso di prendere i mezzi e si sono trasferiti sulle loro automobili private, per cui in qualche modo abbiamo, insomma, ribilanciato la situazione. Il vantaggio che avevamo acquisito l'abbiamo perduto. Andiamo a vedere qual è la fotografia del paese, della ricchezza del paese, ma anche delle possibilità, delle opportunità che potrebbero arrivare con il recovery plan, soprattutto per il sud del paese. Abbiamo in collegamento Luca Bianchi, che è direttore di Svimez. Ben trovato, buongiorno.
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 Allora, abbiamo un Sud Italia che vive in altro modo rispetto al resto del paese. Le analisi passate ci hanno portato a raccontare il nostro paese come a tre direzioni, quindi il sud, il centro e il nord. Sappiamo che stiamo assistendo ad una ulteriore fuga dei cervelli, quindi c'è tanta gente che anche in questo periodo sta lasciando il nostro paese per cercare opportunità altrove. Esattamente a che punto stanno le cose, direttore?
Beh, ovviamente la fase è molto difficile. Chiaramente si somma a un lungo periodo di stagnazione della crescita italiana in generale, di allampiamento dei divari nord-sud, e anche, direi, anche del divario Italia-Europa, perché poi molti dei fenomeni riguardano il sud ma riguardano tutta l'Italia, e tra questi secondo me i più drammatici sono quelli che voi richiamavate, cioè negli ultimi anni il Mezzogiorno in particolare, l'Italia nel suo complesso, ha perso molti talenti, molti giovani laureati che hanno deciso di andare a mettere a frutto quello che avevano imparato altrove. Questo è successo, diciamo, in maniera abbastanza ininterrotta, diciamo, soprattutto dalla crisi del 2008, e sembra non fermarsi neanche nella crisi, nella pandemia, anche se nel frattempo però succede qualcosa di opposto. Ne parlammo qualche mese fa. Da un lato è vero che ancora qualcuno va via, ma è vero anche che qualcuno rientra.
Sì.
Ed è il fenomeno cosiddetto del south working, cioè ci sono dei lavoratori di imprese del centro-nord che, approfittando, tra virgolette, dello smart working, sono rientrati verso i loro paesi, le loro città del Mezzogiorno.
Sì, ma in percentuale sono persone che tornano a casa, lavorano da casa in smart working, ma sono pochi rispetto a quelli che vanno via, a quelli che vivono stabilmente altrove, cioè la quantità di quelli che sono rientrati a sud.
Assolutamente, non è neanche un decimo, no? Meno di un decimo.
Appunto.
Cioè la dimensione è molto diversa, però dimostra che c'è un'alternativa, che non è detto che bisogna andare via per forza, che in realtà nella pandemia ci siamo accorti che non necessariamente devi vivere vicino alla tua azienda, che in realtà la partita che si gioca nei prossimi anni è tutto sull'offerta di servizi digitali, dove in realtà se fai un investimento forte su infrastrutture digitali e su competenze, in realtà si potrebbero ribaltare i rapporti centro-periferia. Cioè anche nelle grandi città italiane sta accadendo, cioè nella vicino Roma, se vedete i prezzi degli affitti e i dati sui settori immobiliari,
sì,
le aree circostanti ai grandi centri urbani, riguardo a Roma, Milano e altre aree, cioè si stanno ribaltando, cioè molti stanno andando a vivere fuori dalla città. Quindi anche si stanno un po' modificando gli aspetti. Se si modifica il rapporto centro-periferia, potrebbe ribaltarsi anche il rapporto nord-sud. Per renderlo possibile dobbiamo sfruttare i soldi e recovery fund.
Oh, e qui si apre un capitolo veramente interessante, ma a tratti anche doloroso, perché a dicembre, insomma, ad un certo punto si era arrivati a pensare che effettivamente tanti soldi messi a disposizione dall'Europa sarebbero arrivati al sud, poi una lieve retromarcia, poi fondamentalmente una battuta di arresto e ancora invece l'ottenimento di altri 20 miliardi fra Sud e Sanità. Intanto nasce il manifesto del Sud, 111 miliardi per ridurre il gap e creare la rivoluzione logistica, pensate, 200 firme, le richieste degli intellettuali, ma non solo, del Mezzogiorno al governo, per cercare naturalmente di far crescere il Sud. Questo che cosa significa? Che c'è attenzione del governo, c'è attenzione dell'Europa, perché si è capito il grandissimo valore che potrebbe portare questo?
L'Europa l'ha capito senz'altro. Il Recovery Fund è un grande investimento europeo, soprattutto sulla sua parte meridionale, cioè sui paesi del meridione dell'Europa. E soprattutto l'ha capito nell'identificazione delle priorità, perché quando dice di ridurre di aumentare la coesione e quindi ridurre i divari interni ai paesi, di rafforzare l'investimento in ricerca, innovazione, digitale, green, è la prospettiva che possiamo cogliere se coinvolgiamo anche il Mezzogiorno. Quindi l'Europa l'ha capito. Il governo italiano all'inizio non l'aveva capito, la prima bozza del recovery trascurava completamente il Mezzogiorno, ora si è fatto qualche passo in avanti. Il problema vero è quello che sono i tempi di attuazione e i progetti, perché stiamo ancora continuiamo a discutere di quanti soldi in teoria vanno nelle diverse aree del paese, quando invece dovremmo cominciare a vedere i progetti per capire quando poi in realtà questi soldi si spendono. Quindi diciamo anche la polemica, devono andare 100 milioni, 120, 130, 140 al sud, io ho paura che sia una battaglia un po' astratta, no? Poi in realtà quello che dipenderà dalla capacità di fare progetti, di metterli a terra poi questi investimenti. E su questo è fondamentale un'accelerazione. Purtroppo il quadro anche politico di queste settimane inevitabilmente sta comportando un ulteriore rallentamento, e questo, dato che per il Sud questa è veramente l'ultima chiamata, cioè non c'è un dopo, cioè dato che il Sud ha perso 15% di PIL negli ultimi 10 anni, soltanto con un grande investimento, ha perso 500.000 posti di lavoro. Solo così si può veramente recuperare.
Ha detto l'ultima chiamata, direttore, che cosa vuol dire esattamente? Cioè, mi sembra come se non ci sarà più un futuro per il Sud.
No, vuol dire che dobbiamo cogliere inevitabilmente questa opportunità che ci offre il grande piano del Recovery Fund, perché abbiamo tante risorse da spendere. È l'unica, lo scrivevo ieri sull'Huffington Post, il tema è utilizzare queste risorse per colmare dei divari in termini di offerta di tempo pieno, di offerta di università, di offerta di banda larga, per fare del Mezzogiorno, delle regioni del Mezzogiorno, un luogo in cui si può fare impresa. Ora abbiamo le risorse per farlo e il Recovery Fund può attivare il 5-6% di PIL in più nel suo complesso, quindi bisogna mettere i soldi, insomma i soldi non sono più una scusa, cioè i soldi ci sono, non si può più dire che le risorse non ci sono. Ora ci vuole capacità attuativa e progetto.
Esatto, poi c'è la progettualità. E allora io le chiedo, direttore, proprio per la sua grandissima esperienza, ma anche per tutte le indagini che Svimez ha svolto in questi anni, che hanno parlato non soltanto alla coscienza degli italiani, ma soprattutto alla coscienza politica, che è fondamentale. Quali sono i progetti di cui avrebbe bisogno il Sud? Perché quando si parla del Sud Italia, a noi tutti viene in mente uno sviluppo facile nel settore del turismo, proprio per la straordinaria bellezza paesaggistica, però l'Italia può essere anche un punto di riferimento infrastrutturale come hub portuali, e dall'altra parte poi arrivano anche le notizie dei grandi arresti che vengono fatti ad esempio contro l'andrangheta, le mafie e quant'altro. Cioè, qual è il quadro che bisognerebbe prendere in considerazione?
Guardi, ovviamente la risposta è complicata, la domanda è difficilissima.
Guarda, per questo l'ho fatta a lei, direttore, perché lei se la cava molto bene.
Non la so neanche io. No, io dico bisogna semplificare e scegliere alcuni interventi. Io direi la prima cosa è investire su un livello di servizi paragonabile al resto del paese. Quando dicevo prima, secondo me è inaccettabile che nelle regioni del mezzogiorno soltanto il 30% dei bambini che fanno la scuola elementare hanno il tempo pieno. Quindi vuol dire su questi servizi, se sanità, scuola, utilizzare queste risorse e fare un investimento per colmare il divario, e questo è un problema di cittadinanza. Secondo elemento, bisogna concentrare su alcune direttrici. Ovviamente va completato l'investimento sulla banda larga, perché poi le infrastrutture immateriali sono determinanti e forse per i giovani del mezzogiorno ancora più importanti le infrastrutture fisiche. Quindi questo dovrebbe diventare l'area della digitalizzazione, perché abbiamo le risorse e lo possiamo fare. Terzo, e questo è il tema a voi caro, ovviamente c'è il tema dell'università e della ricerca, perché se abbiamo competenze, se attraiamo competenze nel mezzogiorno, poi la scelta settoriale è quasi secondaria. Non è che devo dirlo io se nel sud serve più il turismo e l'industria. Noi dobbiamo creare un contesto in termini di offerta di condizioni di localizzazione per gli investimenti, vuol dire trovare ingegneri bravi, trovare sviluppatori bravi, trovare una banda larga in tutte le aree, e questo poi ovviamente il mercato deciderà quale sarà il futuro. È chiaro che sarà anche il turismo, ma non solo, perché poi abbiamo la farmaceutica, abbiamo la logistica, cioè nel sud non è un deserto, ci sono già delle imprese, vanno rafforzate. E poi infine, se facciamo un investimento sulla cultura, facciamo anche il più grande investimento contro le mafie, perché questo anche in questo periodo così drammatico, se noi lasciamo le scuole, non apriamo le scuole, lasciamo le famiglie più deboli senza aiuto, si diffonde la povertà e l'emarginazione, è lì che cresce poi, è lì che pullula la cultura mafiosa. Quindi anche quell'investimento in termini di cultura è un tema fondamentale anche per la lotta alla criminalità organizzata, che i cittadini del sud hanno bisogno di un posto, diciamo, sano dove far crescere i loro figli e non costringerli ad emigrare.
Certo, questo è un elemento fondamentale. Ne ha citati diversi, direttore, non saprei a quale dare priorità. Noi ci auguriamo che questa ingente somma che arriverà nel Recovery Fund venga investita bene in questo tipo di progettualità. Lei ha fiducia in chi dovrà
anche
in qualche modo
anche
destinare
in passato
fondi?
Ci sono stati dei fondi e dei finanziamenti che forse a sud non sono proprio arrivati, direttore, quindi non è
o
che i soldi
spesi male,
o sono stati spesi male,
peggio, che quello è quasi peggio, è meglio non spenderli che darli in mano agli intermediari, diciamo. Ho fiducia, ovviamente sì, se no non mi occuperei di mezzogiorno, questo ce l'ho, diciamo, a priori, se non mi sarei troppo depresso. Però su chi dobbiamo capire come si evolve il quadro. Cioè io ho molto fiducia nell'Europa, nella nuova Europa che si è delineata. Quella è una condizione essenziale. Bene. L'Europa è stato un vincolo negativo fino a poco tempo fa, perché ci imponeva solo tagli. Adesso l'Europa ha dato una nuova prospettiva, quindi quanto più il governo attuale o futuro sarà europeista e seguirà le indicazioni dell'Europa, tanto più sarà meridionalista, perché Europa e Mezzogiorno sono due, diciamo, elementi strettamente connessi.
Poi l'altro grande paradosso è che tante grandi personalità della politica e non solo, tanti grandi manager sono del sud, cioè Giuseppe Conte è di un paesino minuscolo vicino Foggia, insomma sul Gargano, per dire Giuseppe Conte.
Ma ci sono manager di multinazionali che vengono dal mezzogiorno, ma lo stesso Marchionne era abruzzese, per dire, diciamo, era un pezzo anche lui meridionale, quindi le competenze, non c'è un problema genetico, spero che questo ormai l'abbiano capito anche al nord, non è un problema, il ritardo del sud non dipende dalla genetica dei
al contrario, forse abbiamo una bella genetica forte, al contrario
c'è un problema drammatico di qualità della classe dirigente meridionale, di un bassissimo livello della politica in Italia e in particolare nel mezzogiorno. Abbiamo un problema di attuazione del titolo quinto, cioè di rapporti tra regioni e Stato centrale, una frammentazione degli interventi, abbiamo un eccesso di localismo, di regionalismo, e questo senz'altro è un tema su cui dobbiamo riflettere, perché i soldi europei non sono, diciamo, una dote dei politici locali, è un investimento, si chiama Next Generation, perché è un investimento per il futuro dei giovani, quindi lì serve un fortissimo profilo centrale, nazionale, addirittura europeo. Seguiamo quanto più possibile le regole europee, faremo del bene per i giovani del sud.
Sì, noi ce lo auguriamo veramente, proprio per far sì che loro arricchiscano il loro territorio, che si formino bene lì e che rimangano lì, perché poi tagliare i ponti, tagliare le radici è una cosa dolorosa per tutti. Cioè, non bisogna mai pensare che i ragazzi lo facciano per una scelta libera. Cioè, secondo me sono soltanto una piccola parte quelli che davvero desiderano levare l'ancora e andare a conoscere nuovi porti. Ce ne
no,
sono
la stragrande maggioranza
che lo fanno
di quelli che vanno via lo fanno perché vogliono lavorare in aziende che giù, che a sud comunque non ci sono, cercano opportunità di lavoro importanti,
esatto, che forse rimarrebbero
sono
però
economici principalmente. Esatto. Ci sono anche famiglie che sono costrette a separarsi per il lavoro, perché giù le opportunità sono poche, a sud ne sono veramente limitate.
Grazie davvero a Luca Bianchi, che
grazie
è direttore di Svimez. Buona giornata, alla prossima.
Altrettanto, a presto.
Grazie.
Giornata.